Ciao, sono Paolo, host del podcast Città e volevo dirvi grazie. Grazie al vostro contributo, alle vostre segnalazioni e candidature abbiamo raccolto 370 progetti innovativi da tutta Italia. Li hanno realizzati amministrazioni, privati, city maker, realtà diverse, organizzazioni dal basso, associazioni, insieme raccontano la scena di come stanno cambiando le città in Italia. Prossimi passi di Future for Cities, 25 e 26 ottobre a Base Milano, riveleremo il nome dei progetti vincitori e faremo un bellissimo momento di discussione su come vogliamo trasformare le città. Il programma ve lo racconteremo nelle prossime settimane sempre qua e su tutti i canali di Will. A presto e ancora grazie. Ciao a tutte e tutti, bentornate e bentornati a un nuovo episodio di Città. Io sono Paolo Bovio di Will.
E io Andrea Colombo di Toulouse.
Caro Andrea, bentornato e bentornati a tutte le ascoltatrici e ascoltatori. Oggi parliamo di un tema che ci sta a cuore, il tema della mobilità, dei trasporti, delle infrastrutture di trasporto. Andrea, abbiamo parlato tante volte del muoversi dentro la città e questa volta invece usciamo dalle città e vediamo le connessioni tra centri urbani anche distanti, quelli abilitati per esempio dalle infrastrutture che permettono, le infrastrutture ferroviarie che ci permettono di viaggiare ad alta velocità. E lo facciamo con Davide Fuschi, vice direttore comunicazione di TELT. Benvenuto Davide.
Ciao ragazzi.
E prima di tutto la prima domanda è: sciogliamo questa sigla. Che cos'è TELT, che tra l'altro è una delle organizzazioni che ha scelto di sostenere Future for Cities?
Allora, TELT è una società binazionale, nel senso che è di diritto francese, ma è al 50% di proprietà delle Ferrovie dello Stato italiane. Tecnicamente è un promotore pubblico, nel senso che i due stati, l'Italia e la Francia, hanno affidato a TELT il compito di realizzare in futuro, gestire la nuova linea merci e passeggeri Torino-Lione. La nostra natura è un po' particolare, nel senso che una società binazionale non è una multinazionale che tipicamente ha una testa che poi si dirama, no? in più paesi, in più regioni e declina certe logiche, ma è un polo operativo, il nostro, che tende a mettere insieme il meglio delle due culture, delle due capacità professionali italiane e francesi. Qualche volta è molto difficile, ma spesso è molto appassionante. Quindi noi siamo una società che ha una missione specifica, una missione pubblica, la cui prima fase terminerà nel 2032-2033 con la fine dei lavori, e dal 2033 in avanti invece sarà la gestione dell'infrastruttura.
E allora questa è proprio la migliore introduzione al tema di oggi, che è davvero come le grandi infrastrutture di mobilità cambiano la geografia delle città. Nel podcast Città, come Andrea sa molto bene, percorriamo le trasformazioni, le sfide delle città contemporanee lungo tre assi: spazio, tempo,
bellezza.
Stava per dire Monza. Abbiamo questo inside joke che portiamo avanti con grande orgoglio.
E infrastrutture Monza, tra l'altro, che ne parliamo in
io
un altro
però ogni
podcast.
Tanto mi chiedo i monzesi e le monzesi all'ascolto cosa pensano.
Guarda, sai che mi ha scritto uno su LinkedIn?
Sì.
Grazie che parli della nostra bella Monza.
Era della Proloco
poi.
Torniamo alla domanda e partiamo dall'asse dello spazio, perché davvero le grandi infrastrutture di mobilità possono modificare lo spazio, possono modificare la geografia di un territorio, e nel vostro caso si tratterà di due città transfrontaliere, che in questo momento sono separate da un confine fisico e un confine nazionale, che in qualche maniera viene superato, no? Quindi si determina una geografia inedita. Ecco, come cambia una città quando diventa più di una città? In questo senso.
Allora, più che non essere più una città o essere la somma di due città, diventa un territorio ibrido, diciamo così, un territorio che si apre a più possibilità. Abbiamo la tendenza a pensare le città come dei luoghi finiti, no? Che hanno tutto di tutto, no? Diciamo più o meno bello, più o meno grande, più o meno costoso, più o meno gratuito, ma avere tutto di tutto. Allora, questo sta diventando progressivamente sempre più difficile, no? Penso al tema delle abitazioni, penso al tema del lavoro, ci sono tanti temi su cui le città non alfa, ecco, diciamo, riprendendo un tema che avete già affrontato nel podcast, le città non alfa hanno più difficoltà a riuscire ad avere tutto, no? Ad avere tutto per tutti, c'è anche un tema di democrazia dei servizi. Allora, quando tu riesci a strutturare un sistema, in questo caso un sistema di trasporti, che mette in connessione due territori, o in realtà, come poi vedremo nel caso della Torino-Lione, più territori, riesce ad estendere i servizi, riesce ad estendere anche le possibilità delle persone e rende in qualche modo queste città dei luoghi più aperti. Allora, piccolo focus sulla Torino-Lione. La Torino-Lione sono una linea di 270 chilometri, ok? Due città che sono due capoluoghi di regione, con una quantità di popolazione simile a livello metropolitano, intorno al 1,3 milioni. Poi la città di Lione è un po' più piccola, mentre la città di Torino è un pochino più grande. Le due regioni sono invece abbastanza diverse. La regione Auvergne-Rhône-Alpes fa quasi 8 milioni di persone, invece il Piemonte ne fa 4 milioni. Quindi hanno delle cose in comune e delle cose che le diversifica, no? Hanno poi tante cose in comune dal punto di vista paesaggistico: sono attraversate dai fiumi, hanno la collina, hanno delle importanti università, importanti, diciamo, al di là dei ranking mondiali, importanti perché fanno tanta formazione, fanno tanta ricerca su tanti campi diversi. E sono due città che hanno una storia, ma anche un presente di produzione, cioè sono due centri di produzione importanti per i rispettivi paesi, anche in generale in Europa. Allora, tra queste due città, che hanno molte più cose da dirsi di quello che sembra, in realtà ci sono poi altri territori, che sono i territori alpini, che non sono periferie, ma sono altri spazi. Penso per esempio a Chambéry, che è un po' a metà strada, che non è Lione, è un'altra tipologia di città più piccola, ma che per esempio è vicino al lago, un posto molto bello, molto anche piacevole da frequentare durante l'anno. Quindi il rapporto tra due città in realtà vuol dire aprire un sistema di possibilità per le persone, diciamo irripetibile nella singola città. Allora, questa è un pochino un'idea di fondo che fin qui noi non abbiamo tanto praticato. Abbiamo sempre pensato a andare da A a B nel più breve tempo possibile. E invece un collegamento come quello della Torino-Lione, che è molto diverso per esempio dal Torino-Milano, che è A a B, ottimo, diciamo, al di là dei ritardi dei treni o dei costi per i pendolari, però un ottimo collegamento dal punto di vista tecnico, però è da A a B. Tutto quello che c'è in mezzo non è considerato, funziona come una metropolitana. Quindi il collegamento Torino-Lione in realtà abbraccia più territori e a quel punto anche più stili di vita, più stili di produzione, più stili di vacanza, più stili, diversi stili di vita, e quindi crea una città nuova e dei cittadini nuovi potenzialmente.
Ecco, rimaniamo nello spazio. Noi siamo abituati a pensare alla mobilità per la mobilità delle persone, ma l'infrastruttura ferroviaria ovviamente ha un ruolo cruciale, importantissimo, anche per tutto quello che ha a che fare con lo scambio di merci. Mi piacerebbe avere da te, che sei un esperto di mobilità, un po' una panoramica dell'attuale situazione, perché magari non tutti sono informati dell'attuale contesto, ovvero un contesto molto molto critico, perché sul Fréjus c'è stata una frana del lato francese e il Monte Bianco è, diciamo, episodio di qualche settimana fa, doveva essere chiuso per manutenzione e poi in virtù del crollo, diciamo, della frana del Fréjus è stato fortunatamente posticipato l'apertura. Però diciamo che l'Italia, il nord Italia, appunto, anzi l'Italia è circondata da mari, lo dicevo prima con Paolo prima del podcast, e al nord abbiamo una catena montuosa per nulla irrilevante come le Alpi, e quindi anche gli spostamenti non sono affatto semplici. Quindi mi farebbe piacere che tu ci dessi una panoramica dell'attuale situazione di stress che abbiamo e anche del valore strategico per il paese, per i cittadini, per le merci, dell'apertura di un nuovo valico, perché no, la Torino-Lione è di base un nuovo valico attraverso le montagne.
Dunque, proviamo a fare un ragionamento. Il mondo dei trasporti è molto cambiato, e non solo per via delle tecnologie di trasporto, ma anche dal punto di vista di quello che è la riflessione e l'analisi dell'impatto dei trasporti. Come sapete, i trasporti, sia merci che passeggeri, impattano moltissimo, no? Sulla torta delle emissioni di CO2. Allora, progressivamente in Europa si è arrivati ad altre idee che coincidevano con nuove infrastrutture, nuove tecnologie di trasporto, nuovi mezzi di trasporto, ed è, diciamo, il concetto chiave quello della multimodalità. Cioè, per andare da A a B io sfrutto al massimo tutte le soluzioni di trasporto che mi permettono di ridurre gli impatti, di essere più efficiente, più efficace. Allora, naturalmente cambiare sistemi di trasporto non è un gioco semplice, perché impatta sia sulle scelte individuali. Penso banalmente quando una regione, per questioni di rispetto delle norme europee, richiede di passare a un Euro 6, e allora chi ha l'Euro 5 giustamente ha qualche cosa da dire in contrario. Figuriamoci su sistemi di trasporto più complessi come quelli ferroviari.
Faccio una cosa per dire che è un passaggio questo, in un certo senso è anche un ritorno alla storia, perché abbiamo avuto tutta una prima fase dove le merci erano trasportate con il mezzo ferroviario, e dopo c'è stata una riconversione su gomma, e adesso stiamo capendo che forse il trasporto ferroviario ha tanti vantaggi, in primis quello delle emissioni.
Ma il punto è che dipende molto da che cosa devi trasportare, quando, come. Il treno funziona, è un'ottima soluzione quando il sistema permette di costruire dei treni molto lunghi dal punto di vista della logistica, quindi delle merci, dei treni molto lunghi e molto pesanti. Allora, avere un treno piccolo o caricato poco non è efficiente, allora è meglio avere dei tir. Se io però riesco a costruire in un hub, diciamo, del medio padano, ok, un treno lungo 800 metri, 700 metri, pieno, quindi carico di tutto quello che deve portare, che fa 2000 km, 3000 km, 4000 km, allora sono efficiente. Allora il treno è un'ottima soluzione. Naturalmente, perché questo accada, il treno merci, che non ha bisogno di andare veloci, questo è spesso una confusione, il treno merci deve essere regolare. Non ha bisogno di andare veloci, le norme prevedono che grosso modo viaggi intorno ai 120 km orari, al picco, poi ci sono dei punti in cui andrà sicuramente più piano. Discorso diverso il treno passeggeri, che invece quando è alta velocità deve raggiungere 220, 230, 250. Allora, il discorso sulla logistica è sostanzialmente basato sulle, diciamo, una migliore gestione di tutto il flusso. Che cosa sta succedendo in questo momento in Italia? Siamo in una convergenza molto problematica, soprattutto sulle Alpi, diciamo, di sinistra, ecco, tutto il blocco svizzero-francese, perché si sono venute a creare delle situazioni critiche. C'è stato un incidente al Gottardo e in previsione...
Il Gottardo, ecco, che collega Italia... No, scusami, collega la Svizzera, giusto?
Italia-Svizzera-Austria, diciamo. Anzi, Italia-Svizzera-Germania. Il Brennero... Il traforo del Brennero, che è, diciamo, è il cugino della Torino-Lione, invece è sul, diciamo, viaggia sull'Austria-Germania. Quindi c'è stato un incidente al Gottardo e in programma una serie di lavori di rinnovamento del Monte Bianco. Il Monte Bianco è un passaggio mitico, incredibile, estremamente essenziale per il trasporto andata e ritorno verso l'Italia, ma ha bisogno di manutenzione, e stiamo parlando in quel caso di un tunnel autostradale, di un tunnel stradale. E poi abbiamo tutta la parte strettamente, diciamo, Piemonte-Liguria-Francia. Allora, Piemonte-Liguria ha due passaggi tutti nello stesso posto, che a seconda di come lo chiami cambia un po' faccia. Cioè, c'è il traforo del Freius, che è una canna unica ferroviaria che è stata interrotta qualche settimana fa per via della frana a cui Andrea faceva riferimento. C'è il passaggio invece autostradale, che è stato raddoppiato, tra pochi mesi verrà aperta la seconda canna del Freius stradale, e poi, diciamo, c'è quello extra autostradale, che è passare dalle montagne e quindi passare dal lago del Moncenisio, ma che è una strada panoramica che peraltro d'inverno viene chiusa. E poi c'è il passaggio al mare, quindi il Ventimiglia, ok? Essendo un sistema, quello dei trasporti, chi fa la logistica tendenzialmente risponde a delle logiche, diciamo, di tempi-costi, ok? Che cosa cerca di risolvere la Torino-Lione? Allo stesso tempo il trasporto merci, il trasporto passeggeri, l'alta velocità degli uni, la continuità degli altri. Considerate che il tunnel di base del Moncenisio, diciamo, l'elemento centrale della Torino-Lione, quello che abilita poi le due tratte nazionali, permetterà di far viaggiare contemporaneamente fino a 10 treni merci e passeggeri. Quindi diventa un grande punto di passaggio. A quel punto dovrebbe scaricare sostanzialmente tanto traffico su gomma. Diciamo che quello che noi abbiamo misurato, previsto, è ridurre di 1 milione di tir all'anno il passaggio sui valichi tra Italia e Francia. Perché a quel punto tu hai un grande luogo, un grande punto di passaggio dedicato a quella funzione, che non dovrebbe subire alterazioni essendo in galleria. Ok, questo è un po' da dove arriviamo, dove siamo e dove vogliamo andare.
Sono infrastrutture complicatissime e lunghissime, su cui sappiamo ci sono state anche parecchie polemiche, ma ci racconti un po' le tempistiche, a che punto siamo con il cantiere, quando possiamo sperare di guidare sotto il valico.
Come sapete, della Torino-Lione si parla dagli anni 90, quindi è un tema che sta nelle orecchie di tutti quanti, no? E che sembra sempre un po' una cosa lontana, magica, per molti anche discutibile, no? Sostanzialmente per il primo decennio se ne è solo parlato, poi c'è stata una fase di indagini geologiche per capire se si poteva fare, poi c'è stata una fase in cui sono iniziati dei lavori che erano dei lavori preparatori, in cui nel frattempo però i decisori politici italiani, francesi, a un certo punto anche europei, dovevano effettivamente valutare se andare in quella direzione, se fare quell'investimento. Quella fase si è chiusa nel 2015. Nel 2015 due stati hanno firmato il terzo accordo internazionale che diciamo dava il là ai lavori, a quelli che noi chiamiamo i lavori definitivi, quindi lo scavo del tunnel di base, che sono 57 chilometri doppi. A oggi il nostro progetto è quello del tunnel ferroviario più lungo al mondo. Poi i primati tendono a essere bruciati rapidamente, ma in questo momento noi vantiamo questo dato appena maggiore dei cugini del Brennero, di circa 500 metri. L'Europa ci ha accordato l'opera cofinanziata dall'Europa in questo momento al 40%, cioè la Commissione Europea è il primo finanziatore del progetto Torino-Lione. A seguito del Covid e di tutto quello che si è portato dietro in termini operativi, ci ha accordato 2 anni in più, quindi il nostro progetto deve concludersi nel 2032 per far viaggiare i primi treni nel 2033.
Allora, sono 10 annetti... Il podcast Città avrà vita lunghissima.
Beh, dai.
Chissà cosa diventerà nel frattempo da un punto di vista digitale, dico io, però ci riaggiorniamo. Ce la sei segnata
anni,
questa.
Paolo, aggiungo soltanto una cosa, perché siamo talmente abituati a un tempo fatto di minuti o di secondi che 10 anni sembrano un tempo infinitamente lungo. La verità è che oggi il tunnel ferroviario che garantisce il trasporto tra Italia e Francia, il traforo del Frejus, ha più di 150 anni. Allora, quando spesso, no, ci viene detto quanto ci state mettendo troppo, beh, un'infrastruttura che deve vivere e lavorare per 150-200 anni, forse ci possiamo permettere di metterci qualche mese o qualche anno in più, no?
E a proposito di tempo, stando su questo asse, allora come Andrea sa molto bene, in questo podcast abbiamo anche fare riferimento a chiacchierate precedenti, perché tutto ci aiuta, no, a costruirci una geografia mentale, no, delle trasformazioni urbane, un lessico urbano se volete, e una delle conversazioni che ci ha colpito senz'altro quest'anno è stata quella con Carlos Moreno, urbanista e teorico della città dei 15 minuti. L'idea è di una città, un tessuto urbano che risponde alle esigenze dei cittadini nel raggio di 15 minuti. Mentre che preparavamo questo podcast con te, Davide, chiacchieravamo però dell'idea invece della One Hour Region, cioè di una regione, non della città dei 15 minuti, ma di una regione che si può vivere nel raggio di un'ora sostanzialmente. Sarebbero quali i tempi di percorrenza?
Allora, grosso modo sì, in realtà quelli della Torino-Lione a servizio attivo rimarrebbero circa 2 ore e mezza, quindi non è un trasferimento che tu puoi fare, che avrebbe senso fare tutti i giorni, ma magari lo puoi fare 2 volte la settimana. L'idea della One Hour Region è un'idea, come un po' dicevo all'inizio, di allargamento della prospettiva. Ok, mentre l'idea di Moreno è molto operativa, no? È molto da architetto. Io ti risolvo le tue necessità in 15 minuti, ok? In 3 chilometri, 4 chilometri, 5 chilometri. Ed è fantastico, no? E quindi è molto affascinante ed è normale che molti si appassionino a quell'idea.
Credo che sia entrata in tutti i programmi amministrativi dei candidati alle elezioni locali.
Senza sapere
nelle città.
In molti casi.
Perché non ascoltano il posto della città, esatto. Non ancora.
Però è un'idea da urbanista molto progettista, cioè io ti progetto un po' la vita intorno. Allora, io non so come vivono gli altri, ma nella mia sono successe le cose che mai avrei immaginato, ok? Che spesso mi hanno portato molto più lontano di quello che pensavo o anche solo di quello che volevo. Allora, voi pensate che oggi, già oggi, il Milano-Genova è 1.5 ore. Allora, personalmente l'idea che abbiamo un collegamento di meno di 2 ore per andare al mare, per me è una cosa meravigliosa. Io ho dei colleghi che sono dei grandi camminatori alpini e è molto liberatorio l'idea di poter salire su un treno e in 40 minuti essere in un bosco, ok? Cosa che non puoi fare in 15 minuti di Torino, di Milano o di altri posti. Forse puoi arrivare a un bel parco urbano, indubbiamente.
Sicuramente più a Torino che a Milano.
Ma guarda, a Milano io sto a 15 minuti dall'idroscalo. È un posto molto piacevole, chiaramente non è un bosco, ok?
Indubbiamente.
Non posso lasciare libero il cane, per intenderci. Allora, il tema del tempo diventa non solo un tema, come spesso ci viene applicato, no? Quello dell'accelerazione, il treno veloce. Sì, il treno può essere veloce, però se ne passano 2 in una giornata, quella velocità vuol dire molto poco. Qui bisogna sganciare l'infrastruttura, che spesso è criticata, che spesso è non capita, osteggiata, a volte anche, diciamo, ci sono delle ragioni per cui questo accade, dal servizio. Allora, il servizio è legato effettivamente ai trend di utilizzo. Voi, se abitate in un posto che non è la città, non è la città metropolitana, ma vivete fuori, magari non in una periferia, ma in una vallata, gran parte degli italiani non vivono in città, vivono in altri posti. Ecco, lì diventa molto difficile. Perché non c'è l'infrastruttura, o magari l'infrastruttura c'è, ma non ci sono più gli elementi per fare il servizio, non ci sono più le condizioni, no? Economiche per fare il servizio. Questo diventa a sua volta un gatto che si morde la coda, perché meno servizi avrò, meno infrastrutture verranno generate o rigenerate, meno persone si arrischieranno a vivere lì. Anche perché banalmente, se io voglio vivere fuori città e non voglio avere la macchina, o vivo in un posto in cui qualcuno mi dà un mezzo pubblico sufficientemente efficiente e frequente, oppure dovrò cambiare luogo. Quindi, per quanto mi riguarda, la dimensione del tempo è estremamente legata a una dimensione della libertà poi dell'individuo di potersi muovere, no? In questo spazio.
Vado io sull'ultimo asse, sul terzo asse, che è quello della bellezza, no? Perché infrastrutture molto spesso, come hai detto anche tu, porta con sé una serie, no, di polemiche o di criticità legate effettivamente alla, no, a tutto quello che succede nel mentre, perché poi tutti pensiamo all'output, cioè pensiamo al 2033, ma poi nel mentre effettivamente ci sono scavi, c'è rumore.
C'è una generazione nel mentre.
C'è una generazione, no? Ecco, è chiaro che il progresso non si può e non si deve fermare, soprattutto quando è, io credo, migliorativo come la costruzione di un'alternativa di trasporto, come la Torino-Lione, ma senza entrare, diciamo, in questione, volevo chiederti se nella tua esperienza vedi delle possibilità di mitigare, no, questo impatto, cioè se c'è una qualche forma di mitigazione, di riduzione di quelli che sono i disagi che avvengono nel frattempo, perché come dici tu c'è una generazione in mezzo, pensare a 10 anni, a 15 anni è molto molto complicato, e quindi quali sono le compensazioni, diciamo, che si possono provare a erogare a queste popolazioni nel mentre, insomma.
Dunque, quando parliamo di grandi opere e parliamo di cantieri, diciamo, non quelli del 110, ok? Non il fastidio di avere 2 o 3 condomini con le facciate in rifacimento e quindi non trovi il parcheggio, ma parliamo di cantieri complessi che occupano molto spazio e modificano per anni strade e modificano sostanzialmente anche dei quartieri o dei territori, a prescindere che, diciamo, il cantiere si sviluppi nell'area urbana o nell'area extraurbana. Difficoltà diverse, ma diciamo il fastidio per la popolazione poi è analogo. Allora, ci sono due aspetti. Tu hai usato una parola che è molto specifica, che è quella di compensazioni, che a livello anche amministrativo ha a che fare con il denaro. Diciamo, le grandi opere spesso e volentieri si portano dietro dei piani di, appunto, compensazione economica verso i comuni, le comunità che subiscono, tra virgolette, un cantiere per molti anni. Allora, quello è un piano, ed è un piano, diciamo, stabilito, discutibile o meno, ma che naturalmente ha un senso, no? L'altro piano invece riguarda la capacità di accompagnare l'integrazione del cantiere. Allora, parlare di integrazione non vuol dire solamente dare una forma, no, a questo cantiere, ma vi dico una cosa che non è subito intuitiva. Quando tu hai un cantiere dove ci lavorano 200, 300, 400, 500 persone, vuol dire che tendenzialmente dietro a quelle 500 persone ci sono delle famiglie. Magari alcuni sono dei single di 20 anni che vanno a lavorare e poi se ne tornano a casa loro. In altri casi, e poi non sono tutti operai, ci sono quadri, manager, impiegati, e a volte per seguire un cantiere spostano le famiglie. Allora l'integrazione a quel punto non è soltanto l'integrazione fisica di un cantiere, ma è l'integrazione di persone che arrivano in un luogo. E quindi manderanno i figli a scuola, andranno nei supermercati, magari per un po' andranno in un albergo, prenderanno un Airbnb, non so, affitteranno una casa a un certo punto o ne compreranno una. Quindi si genera tutto un percorso che deve essere accompagnato, perché se non viene guidato un esercito di 200, 300, 400, 500 persone con famiglia a seguito, rischia di generare degli scompensi, no?
Una piccola città che si muove.
Esatto. Potete immaginarlo in una città delle dimensioni di Parigi, che con Grand Paris sta sostanzialmente rivoluzionando la sua area metropolitana. Nei nostri cantieri, o in qualche modo come anche quelli del Brennero, dove invece i cantieri si sviluppano in piccole comunità, questo è ancora più sentito, perché chiaramente ci sono delle aspettative, posti di lavoro, economia che si muove, economia buona che si muove. Dall'altra parte però va gestita, nel senso che va progettata quel tipo di integrazione, non è naturale. Banalmente 300 persone che lavorano H24, perché questo tipo di cantieri sostanzialmente non si fermano mai, che tutti i giorni devono prendere la macchina per andare in un posto, cambiano l'equilibrio di un paesino di 500, 1000, 2000, 3000 abitanti, ok? E quindi magari bisogna strutturare delle soluzioni per un trasporto unico, una navetta che porta a lavoro le persone, ok? Allora, questo è soltanto l'esempio meno banale di un'integrazione paesaggistica, che è ugualmente molto, molto importante, no? Soprattutto quando si lavora non in area metropolitana, che magari è già un po' più, come dire, violentata. Ok, siamo un pochino.
Sì, comunque un ambiente già antropizzato, dove,
esatto,
è più, cioè vedi dei volumi di trasformazioni,
esatto,
ma
esatto.
È meno netto.
E lo stacco con la sostanzialmente natura. Quando tu è anche una questione di prospettiva, no? Cioè tu arrivi in un quartiere, vedi che questo quartiere ha il cantiere della metropolitana. Benissimo, la tua prospettiva è di poche decine di metri fino alla cancellata del cantiere stesso. Quando tu invece vedi un cantiere in un'area alpina, in un'area non particolarmente antropizzata, tu magari quel cantiere lo vedi da un chilometro, due chilometri, tre chilometri, ed è un pugno nell'occhio. Quindi è estremamente importante riuscire a integrarla anche paesaggisticamente nel territorio. Allora, la bellezza dove sta? La bellezza sta nella scommessa di riuscire, soprattutto in territori che tendono a spopolarsi, come quelli alpini, riuscire invece a riportare l'infa. E in questo caso il cantiere non è più soltanto quello che serve a realizzare l'opera finita, ma a attivare un processo, no? Di ridefinizione anche della missione di una comunità, che si stava, magari si stava un po' sgretolando, perché era più difficile avere giovani che rimanevano lì perché c'erano meno occasioni di lavoro, perché c'erano meno turismo o un turismo soltanto invernale o in certi periodi. Invece in questo modo, tra gli altri, la rivalutazione del patrimonio immobiliare, perché se tu riesci a dare in affitto delle abitazioni a chi deve lavorare lì per tutto l'anno, vuol dire che sono case che riprendono vita e non soltanto le due settimane in cui le persone vanno a sciare.
Hai citato una parola che credo sia interessante riprendere, scommessa, no? Come se ci fosse un po' un equilibrio dinamico che va sempre trovato per vincere questa scommessa, no? Una piccola comunità che deve fare i conti con un cantiere impattante e che cambia anche le proprie dinamiche, dalla circolazione alla disponibilità abitativa, alla presenza da una parte, dall'altra può essere un'occasione di sviluppo e perfino di ripopolamento di aree interne, così come dal punto di vista ambientale si tratta certamente di andare a intervenire su un territorio, però nell'ottica di decarbonizzare e quindi con un trade-off ovviamente in seguito a una valutazione di impatto, no, ambientale molto, molto approfondita. Mi sembra che queste sfide si giochino un po' tra queste in equilibrio tra questi opposti.
Guardate, vorrei arrivare alla conclusione della
tra questi opposti
podcast.
O se voglio precisarlo, forse mi sembra che si giochino in equilibrio tra queste spinte, forse potremmo anche dire interessi convergenti, che in qualche maniera vanno composti, ma ancora una volta non ci sono risposte semplici, perché se devi decarbonizzare, se devi puntare di più sul trasporto ferroviario, ma devi poi intervenire sul territorio con un'opera che evidentemente richiede questo grande investimento e anche questo grande impatto.
Dunque, hai talmente ragione che te la ridico in un altro modo. Le soluzioni ai problemi della contemporaneità non sono uno solo. Non abbiamo una bacchetta magica, non è andiamo tutti in bicicletta o prendiamo tutti il treno.
Cioè, in città, dentro le città, sì, andiamo tutti in bicicletta, domani. No, scherziamo, ci sono tante complessità anche lì.
Sì, il punto è che non si può sempre, no?
Non si può sempre, non si può imporre, Andrea deve portare due bimbi, insomma, non si può sempre.
Più che altro perché ci sono delle fasi della vita, no? Forse a 20 anni dire vai solo in bicicletta non è un grosso problema. Magari a 40 anni con due bambini ogni tanto la macchina la devi prendere, no? Per fare alcune cose, così come il treno. Allora, sicuramente noi dobbiamo trovare il modo di avviare rapidamente delle soluzioni a vari livelli, delle soluzioni a breve termine. Le ciclabili sono una soluzione a breve termine? Non lo so, forse, spero di sì. Soluzioni a medio termine, le auto elettriche, passaggi sotterranei, non lo so, metropolitane, e poi delle soluzioni invece a lungo termine. A lungo termine vuol dire che se tu costruisci, come nel nostro caso, un'infrastruttura che sono 160 km di gallerie sotto le Alpi, beh, devi pensarci bene, ok? Perché poi non la chiudi con un cancello e ci scrivi sopra torno subito. Una volta che l'hai fatto, sta lì ed è meglio usarla. Quindi probabilmente dobbiamo lavorare a tutti i livelli contemporaneamente, questo è molto faticoso, dispendioso, anche difficile, no? da progettare. Dall'altra parte credo che la parola chiave sia un po', anche in termini di città, distribuzione o redistribuzione. Cioè abbiamo capito che non possiamo stare sempre tutti dappertutto, sempre tutti contemporaneamente in città, sempre tutti che si spostano, cioè nessuno dei sistemi che abbiamo in mente o abbiamo applicato ci permetterà di fare tutto a tutti, ok? Quindi probabilmente dovremmo attivare dei meccanismi tali per cui ci sono delle fasce di popolazioni, delle fasi della vita delle persone in cui certe soluzioni vengono spinte, vengono invogliate e altre in altri momenti per altre persone. Chiedere, l'Italia è un paese che sta invecchiando, no? Che non fa tanti bambini, speriamo che questa tendenza cambi, no? in un modo o in un altro, insomma che ci siano più giovani. Questo ha un impatto sull'economia, ma anche un impatto sui trasporti. Ecco, pensare ai trasporti che non abbiano anche un'attenzione verso gli anziani è un errore, e non si può pensare di dire a persone di una certa età ok, voi in bicicletta, no? O persone che vivono in aree senza i taxi, e no, Uber no. Magari Uber no a Milano, ma magari Uber sì, se vivi in una provincia, no? Se vivi in un posto più piccolo, magari qualcuno che fa quel servizio lì ti salva la vita.
Di nuovo una prospettiva alternativa, estremamente interessante. Proprio quello che facciamo in questo podcast, io lo dico sempre, ormai sto facendo io le chiusure.
Infatti io, ma lo devo aggiungere.
Però è veramente anche, mi hai dato secondo me due spunti super interessanti, cioè pensare all'infrastruttura come un'occasione di rilancio, bellissima, cioè del territorio e quindi di integrazione, di prospettive e quant'altro. Hai detto questa cosa di distribuzione del trasporto, che è altrettanto interessante, poi io chiudo dicendo finalmente quando si ragiona a 20-30 anni si sta veramente pensando al futuro, non più alla generazione che è oggi, ma alle generazioni che saranno, e quindi le infrastrutture, forse anche proprio la Torino-Lione, sarà una di quelle che ci consentirà di vivere meglio, magari a noi, sicuramente ai miei figli e anche ai miei nipoti.
Grazie mille, io non ho molto da aggiungere se non davvero ringraziare Davide per gli spunti che ci ha condiviso, ma anche le sfide, diciamo, a cui non si è sottratto in questa chiacchierata, e penso che ci abbia dato Andrea uno spunto per un futuro podcast, perché il tema delle fasce d'età un po' ne avevamo parlato, no, con Paolo De Nadai, che ha addirittura questa idea di dividere la città per quartieri in base alle fasi della vita. Saluto Paolo De Nadai, e la puntata che potete recuperare se non l'aveste ascoltata, ma invece il tema delle città italiane sempre più anziane per effetto dell'invecchiamento della popolazione penso che possa essere qualcosa che ci portiamo a casa, quindi anche grazie per questo spunto. Quindi, che dire, io ringrazio davvero Davide Fuschi, vice direttore comunicazione di Telt tra l'altro, che ha scelto di supportare e sostenere Future for Cities, quindi grazie per questo intervento.
Grazie a voi ragazzi, è stato un piacere chiacchierare con voi. Aggiungo soltanto un pezzetto, perché sembrerebbe un po' strano non farlo. La Torino-Lione è un progetto estremamente discusso e anche da alcuni combattuto, osteggiato. Questo ha a che fare con tutte le cose che non sono piccole, tutte le cose che sono complesse. Ed è una forma democratica anche quella di non essere d'accordo con un pensiero, con un'idea. Il motivo per cui proviamo a raccontare questo progetto in tanti contesti diversi, compreso il bellissimo podcast di Will, è perché in realtà cerchiamo un'apertura. Noi siamo convinti della bontà di questo progetto, ma è anche molto importante che chi invece non è d'accordo riesca a trovare una posizione, no? Non violenta, una posizione dialogica per raccontare il suo punto di vista, perché poi è nell'incontro che si gioca effettivamente la bontà di un'idea.
Del resto Will nasce proprio con la volontà di essere uno spazio dove si possa dialogare di tutto, soprattutto della complessità, senza però ricadere nella polarizzazione. Anzi, nasce Will per spegnere la polarizzazione, provare a discutere a partire dai dati, provare a trovare i punti in contatto che di solito sono di più di quelli che ci dividono, ma da questo punto di vista siamo contenti, anche se poi ci sono ascoltatrici e ascoltatori che vogliono dirci la loro. La mail è sempre info@willmedia.it, quindi da questo punto di vista il dialogo è sempre aperto.
Leggo questa frase che è di oggi.
Vai.
Sull'Instagram di Tuluno. Scusa, però è veramente...
Ah, fai pro deflessente anche
no,
stavolta.
No, perché è esattamente quello che dice lui, non la conoscevo, ma la trovo molto bella, che le migliori, the best collective decisions... Quindi
puoi dirla in italiano.
Posso dirla in italiano, ok. Le migliori decisioni collettive sono il prodotto del disaccordo e della contestazione, non del compromesso.
E allora a questo punto...
Ci piace.
A proposito di decisioni collettive da prendere sul futuro delle città, non possiamo che dare a tutti i nostri ascoltatrici e ascoltatori un appuntamento, un nuovo episodio di Città. Il nostro viaggio attraverso le città contemporanee
continua.